I tuoni dei bombardamenti intorno a Roma si andavano facendo più frequenti e ravvicinati, e le donne del bottegaio di Genzano, ogni volta al sentirli, balzavano in piedi, dandone in grida isteriche di terrore. Dopo lo sbarco alleato ad Anzio del 22 gennaio, dalla borgata arrivarono canti e grida di gioia, come se ormai la guerra fosse finita. I pochissimi fascisti della borgata s'andarono tutti a nascondere, mentre i giovani uscivano tutti per le strade e certuni si facevano vedere addirittura armati, come se apertamente si preparassero alla rivoluzione. Si pigliava il pane, la farina e altra roba da mangiare a violenza nelle botteghe o dove ancora se ne trovava e si distribuivano all'aria aperta le copie dell'Unità Clandestina, edizione straordinaria. Ida si allontanava dallo stanzone il meno possibile e si teneva Giuseppe sempre stretto alle sottane, spaventata che i tedeschi, per risposta alla provocazione, invadessero la borgata e uccidessero o deportassero tutti i maschi, senza risparmiare il suo masculillo Giuseppe. Quell'estrema festa popolare si risolse in un'altra amara frustrazione. Di lì a pochi giorni i tedeschi erano riusciti a contenere lo sbarco, inchiodando gli alleati sulla spiaggia di Anzio. Le donne del bottegaio si tenevano una addosso all'altra, senza più gridare e nemmeno fiatare, con le labbra ingiallite dalla paura. Giacché i tuoni dei bombardamenti intorno a Roma adesso erano continui, di giorno e di notte. A questi tuoni si aggiungeva il fracasso enorme dei cariaggi tedeschi che percorrevano le grandi strade, non per ritirarsi, ma per attaccare con nuovi rinforzi. Lo sbarco di Anzio non era che un episodio vanificato. Il vero fronte stava sempre fermo a Cassino. La liberazione imminente era ancora la solita balla. La guerra non finiva. Sulla fine di gennaio, Ida ebbe la visita inaspettata dell'oste Remo, che la chiamò in disparte, di fuori, dovendo comunicare le notizie urgenti da parte di suo figlio Nino. Asso stava benissimo di salute e le mandava saluti e arrivederci, con tanti bacetti al fratello. Però le ultime vicende di guerra, con l'avvicinarsi del fronte, le distruzioni dei paesi e i continui rastrellamenti dei tedeschi, avevano costretto la sua banda a interrompere la lotta nella zona. La Libera si era sciolta, alcuni dei suoi componenti erano caduti, altri avevano abbandonato il campo. Asso e Piotr, Carlo, erano partiti insieme, decisi a raggiungere Napoli, attraversando la linea del fronte. E si poteva star certi che, svelti e valorosi come erano, riuscirebbero nell'impresa. Mosca e Quattro, invece, erano morti. E in proposito, l'oste portava a Ida un messaggio postumo da parte di Giuseppe Cucchiarelli. Costui, difatti, tempo prima, in via di assoluta e universale segretezza, lo aveva incaricato, nel caso di sua morte, di avvertire la signora Ida che il materasso già lasciatogli in eredità conteneva una sorpresa per lei. Fra la lana, nell'angolo segnato all'esterno con un nodo di filo rosso, c'era conservato qualcosa che a lui, da morto, non serviva più nemmeno per il cesso, mentre che a lei e al pupetto, invece, attualmente poteva far comodo. Da parte sua, l'oste Remo portava in regalo a Ida un fiasco di vino, mezzo litro d'olio e due candele. Non gli parve necessario raccontarle i particolari della morte del matto, né lei glieli domandò. Era venuta il 21 gennaio nella città di Marino e per più di 2 giorni il suo corpo era rimasto esposto in mezzo alla strada, da dove i tedeschi proibivano di smuoverlo, prendendolo a calci quando passavano di là. Da morto il suo corpo sembrava ancora più piccolo e secco che da vivo e la sua faccia, anche se gonfia dai maltrattamenti, aveva preso una fisionomia caratteristica da nonnetto rionale, a motivo della scucchia che quasi gli toccava il naso. I tedeschi, infatti, prima di fucilarlo, gli avevano strappato i 15 denti che ancora aveva in bocca, come pure le unghie dalle mani e dai piedi. Per per cui si vedevano i suoi piedi nudi e le sue manine di vecchio, gonfie e neri di sangue coagulato. Era venuto alla città di Marino nelle sue funzioni di staffetta per consegnare un messaggio cifrato da parte di Occhiali al comandante di un'altra squadra. E camminava insieme al compagno Tarzan, incaricato di recuperare una radio, quando, intravedendo una sagoma incerta nelle tenebre della straducola, lui pronto intimò: «Alto là!» In risposta, di dietro le case vennero de delle voci che baccagliavano in tedesco, e Tarzan allora sparò. Ma poi, svelto, fra la sparatoria che seguì dall'altra parte, riuscì a scappar via, mentre Mosca fu circondato e preso. Gli fu trovato addosso il messaggio, del quale in realtà non poteva rivelare il significato, giacché lui stesso lo ignorava. Il testo era: «La biancheria lavata sta nel secchio». Gli erano note, però, ovviamente, molte altre cose che i suoi torturatori volevano fargli dire. Ma a quanto è risultato da prove evidenti, quei ragazzi tedeschi, nonostante il loro lavoro, non riuscirono a strappargli che dei pianti rumorosi, come di ragazzino, finché rinunciarono, finendolo con una fucilata nella schiena. Il suo sogno a questo punto sarebbe stato di concludere gridando: «Viva Stalin!» Ma il fiato gli bastò a malapena a emettere un lamento, non più alto di quello di un passero. Meno di un mese prima, esattamente il giorno di Natale, aveva compiuto 60 anni. Era della stessa classe di Benito Mussolini, 1883.